benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Il recupero della pecora ciuta in Valtellina. Negli ultimi 10 anni questa razza ovina autoctona, tra le più piccole tra quelle presenti sull'arco alpino, è stata preservata dalla quasi estinzione grazie al lavoro dell'Associazione Pro Patrimonio Montano, un'attività che ha coinvolto gli allevatori locali e l'Università Statale di Milano nel progetto Valtre Ciuta, per studiare come sia possibile ancora valorizzare e come queste pecore, che i contadini usavano per mantenere puliti prati e boschi e da cui ottenevano, oltre che lana e carne, anche latte per formaggi. Sentiremo quindi un possibile riuso nel tessile di alta gamma e le difficoltà per il trasporto e il lavaggio della lana tosata, che è un rifiuto pericoloso. Tra 30 anni prosegue l'esperienza del recupero della pecora brianzola, che è un presidio slow food. La pecora ciuta è un ovino piccolo, agile, dotato di corna, con il vello lungo, arricciato, bianco, ma anche scuro e maculato, che vive sui pendii anche ripidi tra i 500 e i 2700 metri. Il suo nome deriva proprio dalle dimensioni ridotte. Ciuta significa piccolo in romancio, la lingua dei grigioni adiacente alla Valtellina. Dalla seconda metà del secolo scorso questa pecora era quasi scomparsa. C'erano esemplari in Val di Mello e in Alta Valtellina. L'Associazione Pro Patrimonio Montano 10 anni fa ha iniziato un lavoro per il suo recupero. Sentiamo Marco Paganone.
Tutti questi prati qua così ben tenuti è il frutto del lavoro delle pecore ciuta che fanno ormai da 40 anni. Mio padre ha cominciato ad acquistare dei terreni qui che erano i terreni che lavorava ancora il nonno da altri proprietari, pian pianino ha ritirato questi terreni e in sostanza è stato fatto anche un recupero paesaggistico, perché molti terreni inframezzi stanno cominciando ad andare a bosco, quindi pian pianino quella piccola boscaglia, quel prato incolto è stato recuperato con la fatica e il lavoro delle pecore ciuta. Poi in realtà le pecore pascolano determinati periodi dell'anno, il periodo primaverile, il periodo autunnale, nel rimanente periodo viene fatto il fieno che viene utilizzato per nutrirle.
Quante sono queste?
Sono 40 pecore. In prevalenza sono tutte pecore ciuta, tranne 3 che sono un montone, una pecora, un agnello di pecora brianzola, perché volevo capire effettivamente la differenza, il metterle a confronto, perché comunque la passione non può essere solo per la ciuta, c'è una passione generalizzata verso un po' tutte le nostre razze autoctone. La pecora ciuta può essere sia bianca che nera che marrone, cioè o pezzata. Sono le pecore brianzole, sono quelle più grandi con l'orecchiona pendente. Tipo la prima qua con l'agnellino, con le due sono brianzole. O se no, eccoci, per darti un esempio, di fronte dove ti sto facendo vedere col dito c'è quel montone grosso, quindi un maschio grande ed è un brianzolo, lo vedi che non ha le corna, ha le orecchie pendenti ed è molto grande. Sulla sua destra, quello invece, quello più piccolino con le corna ad ariete, quello è un montone di pecora ciuta. E le differenze sono parecchie, perché cambia proprio innanzitutto la pezzatura dell'animale. La brianzola è una razza pesante, la ciuta è una razza piccola. Le orecchie della brianzola sono rimaste comunque delle orecchie pendenti che in sostanza non hanno l'adattabilità, non hanno mantenuto l'apparato muscolare per sentire se erano i predatori, quando la ciuta ha l'orecchio più piccolo e ha mantenuto una certa mobilità, quindi riesce a capire meglio, a sentire prima da dove arriva il pericolo. E poi la presenza delle corna, la ciuta ha le corna. Queste sono le pecore che hanno partecipato, che sono state utilizzate nel progetto Valtre Ciuta, sulle quali sono state fatte tutte le analisi, quindi sulla qualità della lana, sulla qualità della carne, sulla qualità del latte. Va da dire che non essendoci stata negli ultimi di sicuro 50-70 anni una selezione su animali da latte, non tutte presentavano le stesse caratteristiche, però si è stati fortunati perché altre razze non specializzate nel latte, tolto l'agnello, non sono stimolate abbastanza dalla mungitura manuale e pian pianino vanno a perdere la produzione del latte. Invece la pecora ciuta si è dimostrata aver mantenuto, cioè si capisce che a era stata fatta una selezione.
In questo momento è sostanzialmente solo da carne.
In questo momento il settore, se vogliamo dire, più redditizio, che in realtà comunque perlomeno in Valtellina non lo è così tanto, perché non c'è sta grandissima richiesta di carne di pecora in Valtellina, però attualmente l'unico sbocco che trova è quello. Secondo me anche sul discorso lana può essere interessantissima per quelle piccole aziende, ma anche aziende grandi, a livello comunicativo, perché comunque è un prodotto importante che forse anche stupidamente, abbiamo perso negli ultimi 30 anni, 40 anni, una filiera lanearia, quindi perdendo competenze artigianali, perdendo strutture, perdendo anche la possibilità di allevare questi animali, perché va detto, la pecora non la si tosa per produrre la lana, cioè il tosare la pecora è comunque un lavoro che annualmente va fatto per il benessere dell'animale. Questo comporta, se tu non sai poi a chi venderla o a chi regalarla, comporta comunque magari la scelta di qualcuno di non allevare pecore andando su altri animali che non necessitano di questa operazione come la capra.
Chi allevava le pecore ciuta in Valtellina, da cui si ricavava lana per abbigliamento, ma anche latte per formaggi misti con quelli di vacca e capra, sentiamo ancora Marco Paganoni di Pro Patrimonio Montano.
In ambito domestico ogni famiglia aveva le sue 3-4 pecore con le quali in ambito familiare veniva lavata la lana e ognuno a casa propria si faceva le sue calze piuttosto che i guanti, i golf, le berrette. Progressivamente queste tradizioni rurali sono andate a perdersi un po' su tutto il territorio nazionale e non solo.
Non è una lana di quelle morbide che vanno adesso?
Non è una lana di quelle morbide che vanno adesso, però non è neanche così pessima. E soprattutto, vabbè, ogni lana, dal mio punto di vista, ha il suo campo di impiego e di applicazione. Una lana della Merinos, ad esempio, logicamente non è magari una lana che va così bene per fare un capo, un abbigliamento esterno o un tessuto d'arredo. La pecora ciuta ha una lana con un micronaggio più alto che la Merinos, infatti non si vorrà mai competere con un discorso Merinos nel voler proseguire gli stessi obiettivi, ma sicuramente ha dei campi d'applicazione ben diversi dove la Merinos non può arrivare. Mi viene da pensare, una volta in Valtellina venivano prodotti in Val Tartano i tabarri. Sono dei mantelli che i pastori utilizzavano per proteggersi dall'acqua e queste tipologie di lane meglio si prestano che le lane morbide. Probabilmente è l'obiettivo che noi vorremmo raggiungere e perseguire.
Che difficoltà ci sono a perseguire questo recupero?
Soprattutto una ruralità che è pur sempre in veloce recessione. Si vede anche guardando delle fotografie solo di 10 anni fa la trasformazione che c'è stata dal territorio, quindi dalla parte pascoliva ma anche ad altre zone magari che una volta venivano destinate a frutteto, a vitigno, piuttosto che coltivate a grano o a saraceno, che da noi si coltivava tanto il saraceno. Questa è la prima difficoltà che va a far perdere anche quelle legame con queste attività ancestrali che magari la popolazione una volta aveva e le nuove generazioni, non conoscendola, avranno sempre meno. Dopo ci sono delle difficoltà, la burocrazia sicuramente non aiuta e tutta una sorta di apparato normativo che la lana deve seguire. Quindi il primo passo che noi dovremo fare è ben capire questo e richiedere tutte le autorizzazioni del caso, perché non può più essere quel lavoro che una volta le nonne facevano a casa da sole. E la filiera, la componente artigianale, anche questa, tutta una componente che manca sul territorio. Quindi le maestrie, ma anche gli stessi laboratori, nel tempo si sono trasformati e quindi adesso la nostra voglia è quella di provare a fare un'inversione di marcia e ricreare un qualcosina che possa servire da volano, inizialmente un piccolo francobollo che riporta un attimino ai tempi appena passati.
In questi anni qualche allevamento in più c'è stato?
In questi anni qualche allevamento in più di pecora ciuta c'è stato, a scapito magari di altre razze o di animali meticci che venivano allevati. Gli allevatori hanno magari sostituito questi animali meticci con le pecore ciuta, però se andiamo a guardare in un complesso generale, in Valtellina vengono allevate sicuramente molte meno pecore in questi anni che 10, 20, 30 anni fa.
Il mondo è cambiato.
Il mondo è cambiato, però presto o tardi io sono convinto che il territorio arriverà a chiederne conto, perché anche l'abbandono delle aree marginali equivale a quei problemi che tu non gestisci più nelle aree marginali, pian pianino arrivi e te le trovi in ambito cittadino.
Ci spostiamo nelle province di Lecco, Como e Monza con la pecora brianzola Presidio Slow Food, di cui avete sentito la descrizione da Marco Paganoni accanto alle ciuta. In questo caso si tratta di un recupero che dura da 30 anni, a doppia attitudine, da carne per tessuti. Sentiamo Claudio Febelli dell'Associazione Pecora Brianzola.
Della razza sono circa 30 anni ormai, della lana una ventina d'anni. Ci occupiamo di recuperare la lana e di gestire la filiera dal 2004-2005 con i primi esperimenti.
Quanti esemplari ci sono adesso di animali?
Pecora Brianzola circa 1800 iscritti negli allevamenti dei soci, penso 2000-2200 capi in tutto e una quarantina di allevatori iscritti.
Che cosa si fa con la pecora?
Inizialmente era una pecora, diciamo, a triplice attitudine, quindi lana, carne e latte. Poi negli anni l'attitudine al latte si è andata persa, progressivamente anche l'attitudine della lana sostanzialmente non è stata più utilizzata, è rimasta una pecora, diciamo, da carne. In realtà ultimamente si sta valorizzando quasi di più la lana.
Difficoltà, prospettive?
Le difficoltà sono legate, uno, all'età anagrafica degli allevatori che sta avanzando e c'è poco ricambio, alcuni smettono, eccetera. Quindi la popolazione di pecore è un po' a rischio perché mancano un po' gli allevatori. Prospettive interessanti sicuramente l'aspetto della carne. La Brianzola è un prodotto tipico regionale ed è un presidio slow food, quindi dal punto di vista della qualità delle carni e anche dei prodotti che riusciamo a ottenere è un ottimo prodotto, va fatto conoscere un po' di più.
Per la lana?
Per la lana la filiera è al momento autosufficiente, noi riusciamo con l'associazione a recuperare la lana di tutti quelli che ce la danno, tutti i soci sostanzialmente, e annualmente riusciamo a lavorare la nostra lana. È un piccolo quantitativo, quindi ce la facciamo anche per quello.
Traduciamolo.
Sono circa 1000-1200 kg di lana lavata all'anno che riusciamo a gestire prevalentemente nella filiera degli imbottiti, materassi, cuscini, trapunte e anche poi progetti specifici come tessuti, maglioni e quant'altro. È una lana che non si presta ad esempio per l'abbigliamento intimo perché punge un po'.
La commercializzazione come avviene? Dove avviene?
Al momento la commercializzazione è affidata a una cooperativa che affianca l'associazione, che ha la licenza di vendita, quindi produce e vende direttamente, facciamo fiere, mercati, mercatini per far conoscere, poi abbiamo un sito internet, però ecco è una dimensione molto locale.
Mi dicevi del ricambio che è scarso, come mai? Perché c'è poca redditività o perché non c'è passione per l'allevamento?
Allora, senz'altro la redditività è bassa, l'allevamento della pecora comunque è un allevamento considerato povero, tra virgolette, richiederebbe grandi numeri, ma grandi numeri significa anche una qualità cattiva, diciamo, dell'allevamento. Noi abbiamo soci che hanno poche pecore e sono amatori prevalentemente, poi qualche azienda agricola che ha numeri di pecore più rilevanti, 300-400 al massimo. Il problema è trovare gente che ha voglia di intraprendere questo mestiere, che è un mestiere duro tutto sommato e quindi non tutti lo vogliono fare. Giovani ce ne sono, ma mai abbastanza.
In che province sono gli allevamenti? In tutte quelle brianzole o sono più localizzati in alcune parti?
Abbiamo allevatori censiti in provincia di Lecco prevalentemente, qualcuno in provincia di Como, abbiamo un allevamento in provincia di Sondrio e abbiamo un allevamento in provincia di Monza e Brianza, di quelli che noti. Poi abbiamo pecore un po' sparpagliate o qualcosa anche a Biella, eccetera, però prevalentemente la provincia di Lecco, dintorni l'Ariani, la Brianza, l'Alta Brianza.
Il progetto Valtre Ciuta dell'Università Statale di Milano e di Pro Patrimonio Montano ha verificato la triplice attitudine della pecora ciuta da carne, da latte e da lana. All'esperienza ha partecipato la Tessuti di Sondo del gruppo Marzotto per verificare l'usabilità del tessuto ottenuto. È stato utilizzato un telaio in Lituania. L'evoluzione locale del settore tessile ha portato all'installazione di macchine per altre lavorazioni nel capoluogo valtellinese. Sentiamo le possibili prospettive e difficoltà da affrontare da Fabio Grazioli, brand manager della Tessuti di Sondrio.
Serve una regia che dia, secondo me, le gambe a questo progetto. Oggi ho visto sviluppato molto bene tanti temi che sono tutto quello che può generare un'economia legata a questo animale. Però da lì in avanti il discorso è che serve, secondo me, una logica un po' imprenditoriale. Qualcuno che faccia sintesi e che faccia convergere l'offerta della lana, del latte, degli insaccati o comunque anche l'effetto di riflesso, quindi il turismo, tutto il mondo degli agriturismi, del turismo, cioè deve essere secondo me un network che sostiene a tutto tondo questo progetto. Soltanto la lana o soltanto il latte o soltanto la carne non andrà più in là di qualche piccolo agriturismo che ha tanto romanticismo. Se questo deve diventare un'economia, come dovrebbe essere un territorio come questo, deve avere un minimo di sostegno manageriale.
Perché una lana come questa può avere una valenza anche commerciale?
perché è unica, perché il mondo è molto grande, ha bisogno in questo momento, mai come adesso, ricordiamoci che il tessile è visto come il demonio in questo momento. Quando il tessile parla di territorio e parla di sostegno alla cultura territoriale o è ambasciatore di valori, ricordiamoci che questo è un grandissimo plus. Ricordiamoci che in questo momento c'è tanta voglia, si dice di umanità, di localismi. Parlo anche di una società che è molto impaurita, una società che ha bisogno di ritrovare dei valori, di ricollegarsi a dei valori, se vogliamo, di sentirsi rassicurata. E cosa c'è meglio di una comunità o di un territorio o di cose autentiche che possono rassicurarti in un mondo che di fatto è diventato digitale, è diventato individuale? Questo è il volano anche per creare una società, per creare contatti umani, e credo che se questo lo esprimi su un tessuto non è solo storytelling, è autenticità, che quando uno indossa un capo tutte queste cose se le sente. Ricordiamoci che gli Shetland, che poi l'equivalente che producevano in Inghilterra, Shetland era collegato a quello con il sigaro, a quello con il whisky, a quello, tutto questo non era tanto la lana quanto era l'emozione che questo, quindi mai come adesso c'è bisogno di questo.
Facciamo un passo indietro alle infrastrutture che mancano. Ci sono vari tentativi in Italia di reintrodurre produzioni di lana, ma c'è questa chimera dei lavaggi.
I lavaggi sono la prima fase, il primo problema che incontri, le prime normative, quando devi spostare. Quindi proprio queste problematiche che hanno fatto in modo che i lavaggi, o quantomeno chi produceva quel tipo di prodotto, bene o male è andato a scomparire. Dopo il lavaggio c'è un altro tema, che tutto il mondo è andato verso una produzione industriale molto forzata. Quindi se prima c'erano dei telai che erano in grado di essere più lenti, quindi potevano trattare delle fibre anche che non fossero così perfette, oggi la produttività ti porta ad avere dei telai che hanno un telaio da 200 colpi, è già un telaio molto veloce per queste lane, per le rotture, per la produttività. Immaginiamo che oggi i telai arrivano a 1000-1200 colpi, quindi è questo che ha perso tutta la tradizione. Oggi abbiamo una produzione enorme e che il mercato, se vogliamo, un po' rigetta per n motivi. Ricreare questo vuol dire anche ricreare un sistema industriale, ritrovare dei telai che sono in grado di tessere questo, ritrovare dei finitori che sono in grado di finirlo, e o c'è una massa critica, diversamente rimane il romanticismo. Parallelamente a questo dovrebbero nascere anche, so che a Gandino c'era un progetto che poi onestamente non so a che punto è, ma deve anche nascere una cosa che a supporto della filiera. Sicuramente in questo è innegabile che giocano anche stimoli economici che può dare la regione, la provincia.
Torniamo alla Valtellina e alla pecora ciuta, ma anche alla Vacca Monica. L'associazione Pro Patrimonio Montano, nel progetto Valtreciuta dell'Università Statale di Milano, ha pure recuperato alcune storiche preparazioni alimentari. Ce le descrive Marco Paganon.
Il kutz della Val Camonica e il kunshi. Sia il kutz che il kunshi sono due preparati a base di pecora che venivano realizzati per conservare questa carne all'interno di otri di terracotta piuttosto che di pietra ollare. Sostanzialmente il concetto è un po' lo stesso. Il kutz ha l'impressione di essere più ancestrale, più primitivo, perché è esclusivamente carne di pecora. Quindi loro, macellato l'animale, tagliavano grossolanamente la carne di questo animale, compreso il suo grasso, e veniva fatto bollire senza l'aggiunta di spezie, addirittura non ci mettevano neanche l'acqua. Questa carne cuoceva all'interno, cuoceva o cuoce perché lo fanno ancora, all'interno del suo grasso. Una volta cotta veniva salata in modo anche abbastanza pesante per poi essere conservata all'interno di questi otri di terracotta, dove il grasso faceva questo tappo superficiale ma anche al suo interno chiudeva, dava la possibilità di avere aria all'interno. In Valtellina si ha conoscenza, lo si trova anche sui libri di 50 anni fa, il kunsh, come lo chiamano a Grosio, il kunshi nella zona più di Castello dell'Acqua, Sondrio, Sostila, o in Valmalenco il kunsh. e c'è ancora qualche signora che li fa questi prodotti. Stesso procedimento, stessa logica del conservare la carne all'interno del suo grasso, però nel kunshi c'è l'aggiunta di burro, anche in percentuali importanti. Ogni chilo di carne e grasso venivano aggiunti 300 grammi di burro, in modo di aumentare parecchio di questa parte grassa che andava a far da isolante tra carne e aria, e di spezie, quindi cannella, chiodi di garofano.
Diventa quasi un condimento.
Infatti viene chiamato sui libri storici condimento. Veniva utilizzato non in purezza, ma all'interno delle famiglie che lo producevano. Era quel prodotto comodo e veloce da utilizzarsi, specialmente se arrivavano degli ospiti. Bastava andare in dispensa, prendersi una cucchiaiata di questo condimento e poi allungarla con del sugo di pomodoro o d'altro per condire polente, patate, gnocchi, paste. Personalmente ho provato a rifarlo sia nella versione originale, che resta molto grassa ma ha la sua logica, o in altre versioni un po' più light, rivisitazioni moderne con magari meno spezie, meno sale, meno burro. Posso dire che è un prodotto interessantissimo.
Su questo la ristorazione ci potrebbe sentire?
Su questo la ristorazione io spero che ci senta, perché per poter continuare ad allevare questi animali deve esserci una risposta territoriale a 360 gradi, dalla ristorazione ai negozi che vendono gadget o lane sul territorio. Noi come Pro Patrimonio Montano abbiamo bussato molte porte e in tanti devo dire che ci hanno risposto. Sta tutto nel tempo di riuscire a metterci in piedi. 10 anni ormai che c'è il recupero della pecora ciuta, di strada ne abbiamo fatta tantissima, perché inizialmente era un animale conservato in pochissimi numeri, si parla di 70-80 animali ritrovati sul territorio. Da questi 70 animali siamo arrivati ad averne 600. Questi animali che non erano riconosciuti come razza, si è riusciti a farli riconoscere come razza, quindi adesso c'è un loro libro genealogico.
Ad Albosagia, in Valtellina, accanto a Sondrio, abbiamo trovato anche il fagiolo Emma, un borlotto grigio striato e puntinato nero, recuperato ancora da Paganoni di Pro Patrimonio Montano.
Giolo Emma perché arriva da questa signora che era una vicina di casa, già sua nonna coltivava questo fagiolo, lei si chiamava Emma, quindi di generazione in generazione in ambito familiare loro se lo sono tramandato, l'ho recuperato prima che morisse per garantire una vita, sopravvivenza anche a questo fagiolo. Poi fortunatamente l'Università della Montagna di Jedolo ha fatto un progetto sulla parte di leguminose e cereali. Sono riuscito a darlo anche a loro. Il fagiolo Emma è un borlotto di pezzatura abbastanza grossa, non è come il Cupafam, che è un altro fagiolo che veniva coltivato sul territorio. Il Cupafam ad esempio è un fagiolo molto grosso e si dice che arrivasse dalla Russia nei periodi della Seconda Guerra Mondiale. Il fagiolo Emma è un borlotto, ha una bella colorazione grigia puntinato di nero. Interessante che a livello di colorazione è unica nel suo genere, cioè guardando anche nei libri delle varietà di fagioli tradizionali, una colorazione similare non gliel'ho mai trovata, quando magari a differenza altre varietà sempre vecchie magari trovi quello che ci assomiglia un po', magari cambia leggermente la tonalità o la pezzatura, però hanno fattori comuni, invece lui è proprio, si distingue tra gli altri.
C'era qualche piatto dove si usava in particolare?
Piatti dove erano utilizzati i fagioli, a me viene da dire la minestra di Dumega, cioè quindi d'orzo, che venivano utilizzati i fagioli, le castagne, altra frutta e verdura. Ho mangiato un piatto in Val Tartano che lo chiamano il mac, che in sostanza era un modo di dire un piatto dove c'era dentro di tutto, e in questo mac anche lì c'era l'abbinamento tra castagne e fagioli ed era quasi una polenta dolce dove ci si trovava dentro fagioli e castagne intere.
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.
va così. Via non tunnu tunnu ballano. Si preparano di un paio di rispirisci in un coso nu. A così, pannonata con tanto nu terra bruciata. Su tampunno scavanna qua e la tanta. Semmola bene e malini. Semmola bene e malini. E su xinchi, cori xinchi, gli occhi di muri. E su xinchi, miruni carizzi ramuri.
Carizzi ramuri. Fanno me nome, ballano mi chiamano, sogno un mirà, tant'anni passati ma in su